Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Yader abbiamo Matteo Marzotto. Matteo, so cosa dire. Cioè, io e te siamo stati gomito a gomito, spesso in bicicletta, ma molto più spesso a tavola. È un'amicizia fraterna e averti qui oggi, insomma, per me è davvero un piacere.
Anche per me. Sono felice che tu mi abbia invitato. Se c'è da parlare di sport e specialmente di tavola, tu sai che mi difendo sempre bene, quindi felice di essere con te.
Allora, come vedi, la tavola non è imbandita. Partendo da una cosa, attenzione a quello che rispondi, perché questo alcune persone poi ascolteranno la puntata e sai che poi dopo, insomma, possono ingelosirsi soprattutto di te. Se io ti chiedo qual è il tuo jolly preferito, e quando io uso la parola jolly tu conosci benissimo tutto, ma usiamo il cibo della festa, quello che ci piace, quindi i carboidrati tecnicamente ad alto carico glicemico, quelli che possono alterarci la glicemia. C'è uno di questi jolly che a te sta più a cuore o ti fa venire più l'acquolina? Attenzione alla risposta.
La risposta è il passatello della nonna Berni, anche perché io lì ci ho riflettuto molto, perché mi collega a un benessere, diciamo. Al netto del gusto c'è anche un tema proprio di collegamento emotivo a momenti che abbiamo passato insieme. Ovviamente mi sono affezionato alla Berni e sono affezionato a quel pezzetto di vita che si consuma a tavola sostanzialmente.
Sull'emotività devo dire che io devo stare molto attento in questa intervista, perché
già si vede,
nel passato tu, e poi comunque l'esperienza insomma insegna, tu hai capacità di controllo sulle mie emotività molto forti.
Già, quindi, si vede.
Parlando invece tecnicamente, i jolly come i passatelli sono un piatto, devo dire, molto bilanciato. Il passatello romagnolo, specie quello che fa la mia mamma, nonna Berni, in realtà ha una grande quantità di proteine, perché ha molto parmigiano, poi lei abbonda sempre come la vera azzora romagnola. È un jolly certamente, ma è un jolly fatto bene, e nella cultura della tradizione romagnola, ma come anche della penisola italiana, ce ne possono essere molte.
Io devo farti una domanda a questo riguardo.
Anche 25 sono qui a disposizione.
Il tema del passatello ricorre, cioè mia madre, 1931, era figlia dei contadini. Poi modella, io nato in Fashion Week, perché sono del 26 settembre, lei è nata 24 febbraio, Fashion Week, quindi diciamo 30 anni che lavoro nella moda, diciamo che io sono un predestinato. Fatta questa premessa, il tema culturale che hai citato è molto vero, perché anche la mamma era una che mi ha sempre insegnato: a tavola deve rimanere almeno il 30%, se inviti qualcuno deve rimanere il 30-40% del cibo sulla tavola. Che è orrendo raccontarlo adesso, ma è figlio di una storia, diciamo. Detto ciò, il passatello non è fatto soltanto degli ingredienti del passatello solido, è fatto anche dal brodo. Il brodo a me, questa è una sensazione fisica, ha sempre fatto bene. Io sono, anche da bambino, che è una roba semi impossibile, ricordo di aver bevuto il brodo, cioè lo potevo bere anche freddo, idealmente.
Beh, per i bambini nell'epoca appunto post-bellica diventava... Beh, in quell'epoca lì diventava tutto un nutriente essenziale, perché non si buttava veramente via nulla.
Ma sul passatello?
Però assolutamente il brodo è un alimento che arricchisce anche di grassi nobili che vengono estratti a seconda del tipo di alimento che appunto...
Perché la componente di bontà del, del passatello della Berni, certo. È un brodo buono, no? Che
all'antica.
Fatto, sì.
Che è anche ricco di acidi grassi saturi, che però
questo volevo sapere.
Ad oggi, e questo tema recente della bibliografia recente, esiste uno studio scientifico che dal 2010 al 2021 ha tenuto monitorato le persone, ma soprattutto ha fatto una meta-analisi di tutti gli studi che sono avvenuti in quegli 11 anni con correlazioni tra grassi saturi e problematiche cardiovascolari, perché tu sai che nella nostra popolazione molto spesso si demonizzano i grassi. Ci hanno sempre detto che appunto i grassi saturi sono collegati alle problematiche cardiovascolari. Questa review scientifica, in realtà una meta-analisi di molti studi, ha dimostrato come non c'è correlazione in 11 anni di bibliografia scientifica tra grassi saturi e problematiche cardiovascolari. Quindi molto interessante.
Molto.
Anzi, oggi i grassi saturi sono molto interessanti perché ci aiutano anche a mantenere la glicemia stabile. Quindi sempre di più la qualità di ciò che noi mangiamo diventa più importante di un calcolo matematico calorico di quanto noi mangiamo. Questo è determinante perché oggi sappiamo tanto, hai esordito l'inizio e a livello emozionale si è sentito tutto, almeno io sì, perché a tavola con Yader, a tavola con Yader anche perché realmente a tavola ci sono anche delle emozioni. Lo stesso passatello, anche trascurando quello che può essere la qualità del passatello a confronto, in realtà consumato con persone con le quali noi stiamo bene, ha un effetto diverso a livello biochimico nel nostro corpo, e questo non possiamo esimerci dal dirlo noi che teoricamente dovremmo fare scienza, dovremmo fare cultura scientifica nelle persone. Se invece continuiamo a dire le stesse cose, che un passatello o 100 grammi di pollo sono uguali a 100 grammi di pasta e 100 calorie sono sempre 100 calorie, purtroppo non stiamo facendo più l'informazione scientifica, e i disastri sono quelli che noi assistiamo in questo momento nella popolazione.
Ma io ti do un altro stimolo e lo do ai nostri amici. La mia percezione del cibo, o se vogliamo dire del mangiare, quindi non del nutrirsi, quello che lascio sul tavolo è la percezione di divertimento nel mangiare. Cioè, se tu mi dici con in bocca una cosa che mi piace moltissimo, che cosa senti? Non è che io provo un particolare arricchimento, tutte queste cose, certo, che si dicono. Io mi sto divertendo mentre mangio.
Certo.
Cioè, mi diverto a mangiare quel cibo.
C'è un appagamento a livello biochimico, c'è un aumento della dopamina, che però la dopamina è quell'ormone, è quel, insomma, quell'effetto di neurotrasmettitori insieme a ormoni che ci può essere scatenato molto più da un'attesa rispetto a il momento che realmente ho la mille foglie in bocca. Cioè, è più, non so, io forse sono affezionato al Natale più per i regali sotto l'albero, mi piacciono molto, quando li apri un po' finisce il tutto. E la dopamina a me viene scatenata molto prima quando vedo i regali sotto l'albero, è uguale.
Ah.
Cioè, il pensare alla pasticceria che ha la mille foglie mi scatena molto a livello ormonale e biochimico un assetto. Quando la mangio posso essere arricchito sicuramente, soprattutto fa molto bene per la mente, infatti noi li chiamiamo jolly proprio per,
certo,
questo, però poi allo stesso tempo riesco a gestirli. Poi quando invece l'equilibrio sfora nel continuare a usarli troppo frequentemente, a quel punto diventa dipendenza, perché alcuni alimenti oggi che non sono molto naturali, perché sono spesso arricchiti di zuccheri, non siamo più noi a scegliere per il cibo, è il cibo che sceglie per noi. Quindi diventa una dipendenza e non sappiamo, non siamo coscienti di quello che facciamo, perché è proprio quello che dicevi tu dell'errore.
Io totalmente, guarda, io ho una percezione più che teoria, il tuo ripetere il tema della dipendenza dagli zuccheri, a me è chiarissima. In momenti poi in particolare, insomma, di vita in cui hai pressioni diverse, ti pare di avere poco tempo da dedicare al rigore, che invece è una contraddizione, perché si starebbe meglio, si incorre ripetutamente nell'errore, no? E però, ragazzi, l'effetto dello zucchero sul dico io, neurorecettori è impressionante, perché ti sembra di averne bisogno la mattina dopo.
Più li usi, è proprio una vera e propria dipendenza come tante altre droghe. Considera che chi ha magari un dismetabolismo degli zuccheri o comunque è anche grande obeso o sovrappeso, in realtà se tu gli chiedi come stanno ti diranno molto bene, cioè è difficile che ti dicano male. E anche in relazione a quello che ti raccontano Cioè, arrivano anche, è vero, a mangiare grandi quantità di cibo, ma prima di arrivare a quella grande quantità sono passati per l'errore della qualità. Quindi è certo. sbagliando a mangiare la qualità che poi arrivi anche a mangiare grandi quantità di cibo.
Certo.
Quindi è proprio, e molto spesso queste persone stanno bene, anzi, per un effetto naturale nella nostra natura, il ricercare scuse per giustificare un qualcosa che non arriviamo a fare, noi molto spesso appunto cerchiamo di autogiustificarci, però poi il tempo per fare attività fisica, per fare l'alimentazione corretta, anche nei momenti più difficili è molto importante mangiare, perché allora sono predisposto a fare meglio nella mia giornata e a supportare al meglio quella giornata magari molto impegnativa. In realtà questi qua dalla dipendenza arrivano a un punto che sperano di trovare negli esami del sangue un'alterazione per giustificare, vabbè, adesso devo fare qualcosa, è arrivato il momento per fare qualcosa. E purtroppo questo è disarmante, perché in realtà aspetti di essere malato per potertene occupare. E questo purtroppo oggi la popolazione nostra che vediamo è frutto di alcune abitudini, è frutto anche dell'epoca post-bellica, della tua mamma, della mia mamma, che hanno avuto anche la fame. E il cibo era, insomma, era un'esigenza averlo ed era rispettarlo al massimo, non potevi lasciare il cibo nel piatto perché sennò non era maleducazione, era proprio poco rispetto. Ognuno di noi è cresciuto con, ma con quel cibo lì molti bambini insomma potrebbero sfamarsi, invece muoiono di fame. Oggi purtroppo si muore per eccesso di cibo, che è totalmente una nuova prospettiva.
Ma io sul cibo, rispetto al cibo, ho questa percezione che mi hai sostanzialmente dato tu, però mi rendo conto che quel rigore minimo da applicarsi, diciamo, un pochino ogni giorno, poi ti fa risultato. Insomma, anche la forma fisica, ovviamente, a seconda degli stati, non essendo professionisti, seconda dei momenti della vita, proprio degli stati lavorativi, aumenta o diminuisce il tempo, aumenta e diminuisce un po' la volontà, perché poi non sei sempre regolato nello stesso modo. E però questa è la metafora della vita. Cioè, alla fine, per essere resiliente, da qualche parte lo sforzo un po' lo devi fare. Insomma, i tuoi libri li ho letti. Ma è l'impianto di base iniziale che io porto con me, diciamo.
Sì, del metodo facile, applicabile e per sempre nel proprio quotidiano. Certo. Ricordo benissimo che anche avere un obiettivo sportivo sicuramente è di aiuto, perché ti dà la possibilità di avere un po' di più di disciplina. Devo dire che le nostre conversazioni telefoniche negli ultimi 10 anni sono cambiate drammaticamente. Cioè, prima parlavamo di wattaggi, di performance, di frequenza cardiaca, di allenamenti anche molto impegnativi. Ultimamente parliamo, sembra quasi una conversazione tra chi ne ha peggio, dolori vari, che sembra quasi di aver chiamato la guardia medica. Quindi è totalmente una telefonata diversa.
Cioè, vabbè, allora ogni anno passa un anno, evidentemente. Io ne ho compiuti 57 e ricordo quando i tuoi figli erano piccoli, 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 addirittura Benny appena nata. Il tema al netto degli anni è stato anche un po' il Covid. A me il Covid ha dato una pettinata un bel po', perché tutta una serie di malesseri probabilmente infiammatori, allora lì torniamo nelle regioni, no, dell'effetto degli zuccheri. Non mi leva dalla testa nessuno che sono venuti da come fase acuta da questo Covid, con questa possibile pericardite, probabile pericardite, silente, nel senso che non me ne rendevo conto, e l'elettricità del cuore che è cambiata molto, cioè temi che abbiamo trattato e che io ho approfondito molto, anche allora, con gli amici medici, quelli bravi veri. E io adesso devo dirti che 3 anni e mezzo dopo il fatto, perché era un fatto proprio iniziale, prima che fosse conclamato in Italia il Covid, quindi febbraio del 20, io devo dirti di essere diverso. E sì, ci ho provato, non è che, cioè, ci provo, continuo comunque, diciamo, magari adesso un po' meno, ma le mie, diciamo, 350 ore di sport attivo all'anno.
Col tuo file Excel.
Col mio file Excel che riempio tutti i giorni, eccetera, cerco di farle. ragazzi, con una fatica boia. Quindi, e ti dirò, la componente è che ti demotivi e quindi fai meno attenzione all'alimentazione. E io devo, quindi lo dico qua proprio ufficialmente, devo rompere un po' questa catena qui e devo rimettermi a curarmi con l'alimentazione.
Sicuramente il Covid, anche in pratica clinica ambulatoriale, abbiamo visto che, e non, io non sono un immunologo per dirlo, però abbiamo visto che in chi aveva una predisposizione o soprattutto in chi aveva un dismetabolismo degli zuccheri, come si evince dalla letteratura, che ha dato dei risultati ad esempio in chi faceva tecniche dietetiche molto restrittive nei confronti dello zucchero nel sangue, quindi come chetogenico o altro, ha dato dei buoni risultati. Però certamente lo standard tuo è uno standard elevato e anche l'effetto del Covid su te stesso è stato molto minore rispetto a quello che sarebbe stato in qualcun altro che non applicava questo metodo o comunque che non applicava questo stile di vita.
Per come mi è stata raccontata l'effetto del Covid, specialmente per come l'ho vissuto, lo vivo, a me penso che sia andata bene. Tanto il buon Dio opera e lì c'è poco da fa lui. E poi bisogna avere però molto rispetto per se stessi. Ecco, credo che se non riesci a trovare altre motivazioni anche verso le persone a cui si vuole bene, no? Di famiglia, questo tema dell'imparare a rispettarsi e a volersi bene mangiando è un tema importante.
Avere ottime strategie per mettere a posto la propria mente e il proprio corpo sicuramente ci dà la possibilità di aiutare anche le persone che stanno attorno a noi in una maniera migliore.
Poi costa uguale, è una delle certo. robe che non diciamo
per
abbastanza.
Per la società addirittura hai meno impatto, perché appunto il costi sistema sociali, sanitario certo. è in grave difficoltà per i costi che certo. Della cura di molte malattie, prima su tutte il diabete.
Certo.
In questo momento tu poi sull'ambito malattie, insomma, ti sei dato da una vita per uno stimolo familiare, eccetera, a un'attività che è la Fondazione per la Fibrosicistica, della quale sei cofondatore, ma sei assolutamente presidente.
Beh, è una storia banale, nel senso una storia di famiglia. Io sono portatore sano di fibrosicistica e mia sorella maggiore, mia sorella seconda, che era per me come una madre, morta nel 1989, quindi addirittura nell'anno in cui si è isolata, si è dato un nome a questa mutazione, a questa proteina, a questa cellula che agisce in maniera errata. E da lì un pensiero di famiglia, diciamo. Mio padre era stato un po' il protofondatore dell'associazionismo italiano contro la fibrosicistica, malattia semi sconosciuta o sconosciuta a quell'epoca. La fondazione, diciamo, il nostro pezzettino l'abbiamo fatto, ecco. Poi c'è tutto il mondo che agisce, no, a cluster sulle le grandi o piccole malattie, piccole intendendo dire malattie più sottili. La fibrosicistica è una malattia complessa perché è una malattia genetica multiorgano cui combattimento, come lo chiamo io, diventa utile per molte altre malattie magari più sottili. Cerco di stimolare sul tema della nutrizione, troviamo, e questa non è una polemica, neanche la base di una polemica, ho una direzione scientifica e un comitato scientifico del più alto livello mondiale. Trovo straordinariamente dettagliati, aggiornati, addirittura
a livello biochimico, genetico.
A livello genetico, biochimico, tutte le prassi possibili di ricerca di base e di ricerca clinica, appunto. E poi il tema di cosa gli diamo da mangiare, cioè non ci trovo lo stesso focus.
Il nesso. Ma soprattutto, e questo è un tema del quale abbiamo parlato tante volte mentre pedalavamo per questi ragazzi, il problema è il focalizzare il dettaglio, a volte ti fa perdere la globalità del problema. Non faccio colpe ai ricercatori, perché il ricercatore deve occuparsi appunto del granello di sabbia. Il problema è che dobbiamo renderci conto che la nutrizione a livello globale può incidere sul granello di sabbia. Oggi noi, in relazione a quello che noi mangiamo, in relazione anche a quello che noi respiriamo e pensiamo,
certo, ormai
attiviamo
così
parti e istoni della nostra genetica. Quindi è ovvio che la replicazione genetica viene pilotata da ciò che mangiamo. In più la complicanza del diabete è da gestire. E loro migliorerebbero molto, perché poi anche a livello di respirazione successiva, questi sono effetti che migliorerebbero la situazione. Però questo è un tema, secondo me, sul quale si può lavorare. Abbiamo capito che ti piacciono i passatelli di nonna Berni.
E lo zabaione.
Questo l'abbiamo capito. Lo zabaione, top, ma quello lo consumiamo solo in bicicletta. E per quanto riguarda, invece, abbiamo capito che i grassi saturi non sono un problema della nostra società.
Questo è importante.
Abbiamo capito che, appunto, noi abbiamo anche delle dipendenze. Abbiamo capito l'importanza della... non solo la motivazione, perché la motivazione si esaurisce da sola, ma della disciplina in certo. quello che è la nostra quotidianità. Quindi abbiamo capito un po' di cose. La cosa che invece interessa a me sapere è questa sera, perché domani sera lo so perché sarò con te a cena, ma questa sera cosa mangi?
Boh, allora io se non ho degli impegni particolari, sostanzialmente non esiste il primo canonico, diciamo. Mi piace il pesce super semplice, mi piace la verdura. Il tema è che me ne piace molto.
Metri quadrati.
Dei metri quadrati, degli allevamenti di pesce tutti interi, insomma. Cioè, a me piace proprio la fase finale della giornata, passarla completamente rilassato e mangiucchiando un po' di più, probabilmente del previsto.
Beh, però le tue giornate iniziano molto presto
sì.
e quindi sai, la sera... riuscire ad appagarsi nella chiusura della giornata, questa è una cosa molto frequente.
Nell'ultimo periodo ho un po' mollato gli ormeggi su due temi che invece io sono la prova provata, che abbiamo provato tante cose insieme, anzi tu le hai provate su di me, e sono la prova, cioè ho le mie sensazioni molto chiare perché io conosco bene la reazione del mio corpo. Se io diminuissi un po' l'assunzione di pane, io col pane lì davanti non riesco a resistere, questo lo dichiaro proprio. Non ho problemi a non mangiare un primo, anche se amo la pasta, però la colloco, no, in una fase successiva a un allenamento, quindi penso che
un'ottima sia... un'ottima strategia del quando.
Del quando, esattamente. Il pane, pronti via, anche se passa di là, il pane faccio fatica, cioè lievitato.
Certo, quello buono.
Quello buono è difficile resistere. E poi, la mia è una famiglia, intanto sono veneto, è una famiglia di produttori di vino da un sacco di anni, quindi un po' di vino l'ho sempre bevuto. Io sento che se non lo bevo sto meglio nella nottata, però poi insomma fa parte di questa cultura, no?
Certo.
Anche qui secondo me è più un tema di equilibrio.
Beh.
Che non un tema di sì o no, cioè
non c'è nulla
dentro fuori,
non c'è nulla da
nero.
Demonizzare, tant'è esatto. vero che abbiamo scritto l'indice di equilibrio proprio per questo, quindi non c'è nulla da demonizzare, bisogna solo capire certo. il quando. Questa è la tavola con Jader, io non so come ringraziarti, è
grazie
stato un onore e sono davvero grato di averti qui con me, anche perché insomma a tavola con me, spero che capiterai ancora in Romagna molto spesso.
No, dobbiamo metterci d'accordo adesso, finito qui, nonna Berni.
A tavola, il convivio e poi con un fratello è sempre un piacere.
Grazie, anche per me. Grande.